Domenica di Cristo Re, 34esima ed ultima del tempo ordinario, dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 18, leggiamo i versetti 33-37.
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce».
Dal libro del profeta Daniele, capitolo 7, i versetti 13-14.
Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Dal libro dell'Apocalisse, dal primo capitolo, i versetti 5-8.
Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia: grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen, dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente.
Scenda su di noi la potenza dello Spirito Santo e la sua sapienza ci guidi e ci custodisca. Amen. Domenica 34esima, domenica della solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Gesù il Nazareno, il Re dei Giudei. Questa è l'iscrizione sulla croce che Pilato fa porre come motivo della condanna a morte di Gesù. È la conclusione a cui è giunto quel processo che Giovanni riferisce nelle linee essenziali, ma comunque più abbondantemente degli altri sinottici. È uno strano interrogatorio quello che Giovanni racconta. Sembra che sia l'accusato ad assumere le fattezze del giudice, dominando con la potenza della sua parola tutto il dibattito. Pilato vuole far confessare a Gesù la pretesa al titolo di re, E Gesù non la nega, ma prima di rispondere pone al procuratore romano una domanda preliminare, come se in un certo senso volesse coinvolgerlo. Dici questo da te? E dunque parla di un titolo regale, non nel senso politico come è inteso dai suoi accusatori. E infatti, se fosse così, il mio regno non è di questo mondo. Gesù è venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. E testimone della verità, egli per questo è re, per questo è nato, per questo va incontro alla morte. È una verità non astratta, non ideologica, non per far sottomettere dal mondo l'Evangelo a tutte le ambizioni umane, ma Gesù viene per testimoniare la fedeltà di Dio agli uomini, nonostante questi rifiutino, si ribellino alla salvezza portata dal Figlio. Forse oggi, rispetto a ieri, è più facile non fare della Chiesa un regno di questo mondo. Lo si idealizza, lo si allontana. Ma la tentazione comunque di ridurre l'Evangelo ad una o all'altra delle forze politiche, quella è ancora attuale. Dio è con noi, no? Ricordate quell'espressione tremenda. Bella per certi aspetti, ma tremenda per il significato che alcuni ne hanno dato, per dare forza, potenza alle loro opere. Gesù è morto per esorcizzare questa tentazione. Vivendo anche noi della sua luce, della sua verità, partecipiamo alla speranza di un regno in cui la Chiesa cesserà definitivamente di essere un gruppo sociale fra gli altri, perché in essa Dio sarà tutto in tutti. E allora, guidati dall'ecologia, ascoltiamo l'antifona d'ingresso. L'agnello immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza e onore. A lui gloria e potenza nei secoli in eterno. Un'antifona costruita con due citazioni, parte del versetto 12 del capitolo 5 e parte del versetto 6 del primo capitolo. Possiamo rappresentare questa frase detta in un'aula che è la Reggia Celeste, dove la corte regale adora il Dio invisibile sul trono insieme con l'agnello risorto. E in questa lode, in questa azione di grazie, vi sono gli angeli, i quattro viventi, i 24 anziani, in una solenne, gioiosa, festale, cosmica, eterna liturgia. Tutti insieme proclamano dell'agnello è degno. E l'agnello è quel servo sofferente, Isaia 53, ma risorto, e per questo è l'unico degno anzitutto di ricevere e di possedere il Dio invisibile, il Padre suo, e nel Padre, essendo egli stesso Dio da Dio, agnello risorto, è degno di ricevere potenza, divinità, salvezza, forza, perché questa egli dona, tutto questo egli dona agli uomini redenti, santificati, divinizzati. Da essi perciò riceve l'adorazione, e qui dovremmo leggere, continuare il versetto 12 del capitolo 5. Così come finalmente è degno a lui, con il Padre, la gloria, la potenza in eterno, la dostologia finale. In questa visione di una liturgia eterna in cui Noi siamo beatificati, trasformati, divinizzati, perché facendo proprie queste acclamazioni, noi oggi, nella fede, nella speranza, lodiamo, glorifichiamo, accogliamo la grazia inconsumabile dello Spirito Santo, e la nostra liturgia è quella liturgia beata. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Il canto all'Evangelo, Marco capitolo 11, versetti 9 e 10, o parte di questi versetti. Siamo al tripudio della folla che acclama Gesù in quel corteo di ingresso a Gerusalemme. Ricordate, la folla con le palme acclamano Gesù umile a cavallo di un asino, pacifico. Entra a Gerusalemme con un corteo regale messianico. Gerusalemme è la città del grande re, la sposa regale di cui egli viene a prendere possesso, perché è lì, a Gerusalemme, egli consuma quel destino regale, nuziale, salvifico, e lo consuma sulla croce, e poi nella resurrezione, e nell'ascensione, e con il dono dello Spirito, tutto santo, buono, vivificante per l'umanità intera. E la benedizione del popolo è nel nome del Signore, perché Lui viene, è colui che viene, titolo messianico che noi conosciamo. Nel nome del Signore è benedetto il Re, Salvatore universale, è il regno che con Lui si presenta, ma il regno è quello del Padre con Cristo e lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo salva il Figlio facendolo risorgere, e nel Figlio risorto tutti gli uomini risorgono, sono chiamati alla resurrezione, realizzando così la promessa consegnata a Davide in quel Figlio suo, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ecco, questo è il sublime contesto in cui va letta la pagina evangelica. Perché il contesto della passione, raccontata da Giovanni e proclamata nel Venerdì Santo, contiene tutta questa regalità che ci ricorda ciò che noi poi celebriamo domenica dopo domenica, la resurrezione del Signore, dove si fa anamnesi dell'intero suo mistero salvifico. Sono È qui applicata la famosa legge della selezione per accentuazione. Dal tutto si estrapola una parte per mettere in risalto un aspetto alla sensibilità dei fedeli, e così domenica dopo domenica. Ma non bisogna dimenticare il quadro generale. E dunque la domenica, giorno del Signore risorto, è su questa base che noi operiamo davvero una proficua lettura. Storicamente la solennità di Cristo Re è istituita da Papa Pio XI con l'enciclica Quas Primas 11 dicembre 1925, a conclusione dell'anno santo. Fu stabilita nell'ultima domenica di ottobre, a conclusione del mese missionario, ma con il Concilio Vaticano II, come voi sapete, è stata trasferita all'ultima domenica dell'anno liturgico, come stiamo celebrando. Un anno liturgico, lo ricordiamo, che è l'anno della Divina Grazia, che si apre e si chiude con la visione grandiosa e terribile del Signore che viene, ne abbiamo parlato domenica scorsa. L'anno liturgico, in realtà, non è mai fine a se stesso. Appartiene a quella teologia simbolica che ci aiuta a comprendere che l'anno è segno di un ciclo completo, simbolo della vita degli uomini nel mondo, e questo circolo paradossalmente non è chiuso, ma è aperto in una spirale che cresce, disposta sapientemente in modo che il principio è identico alla fine. La solennità di Cristo Re chiude l'anno riportando sempre la visuale alla gloria finale del Signore. E puntualmente questa è ripresa poi nella prima domenica d'Avvento del ciclo successivo, come nello specchietto che avete negli appunti. La venuta finale anno A, la venuta finale con il giudizio, dove risponde poi la venuta, la prima domenica di Avvento, la venuta finale, come abbiamo ascoltato in Marco 13. E così ancora, ciclo B, la venuta del Re Eterno, a cui corrisponde in C, la venuta finale in Luca 21, la venuta del Re Crocifisso, domenica del ciclo C, a cui corrisponde ancora la venuta finale di Matteo 24, e così in un continuo senza interruzione. Occorre ricordare il significato che la scrittura dà al termine re, applicata sia al Dio vivente sia al suo inviato, il re messianico. Re, al di là anche della stessa gloria regale infinita, significa salvatore del popolo dell'alleanza. E i tre cicli, nel rito romano, propongono tre aspetti diversi e convergenti della regalità del Signore risorto, e sempre invariabilmente nell'aspetto salvifico. Ciclo A, Cristo, pastore dell'umanità, giudice supremo dei vivi e dei morti. Il risorto viene a riprendersi gli eletti suoi dopo il giudizio. E qui ricordate Matteo 25, l'Evangelo, delle due schiere, una alla sua destra e una alla sua sinistra, no? Le pecore e i capri, con il testo di Ezechiele 34 come prima lettura. Il ciclo B, quello che ci interessa quest'anno, il re è presentato in quella umiltà estrema della passione, vissuta volontariamente, davanti al tribunale, prima quello giudaico, dove si presenta come il Messia annunziato dal profeta Daniele, la prima lettura, e poi davanti a Pilato: io sono re, tu lo dici. E si rivela al mondo perché Gesù risuscitato è il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, Apocalisse, seconda lettura, primo capitolo. Nel ciclo C, l'investitura regale avviene sulla croce, così l'Evangelo di Luca, capitolo 23. E Gesù è re di tutti, non soltanto dei giudei, come dichiara il cartiglio posto sulla croce. Egli è capo del corpo che è la Chiesa, Signore di tutte le cose, redente e riconciliata nel suo sangue. Colossesi 1, 12, 20. Il re dunque, lo ribadiamo, è il Salvatore. Dove tutti gli orpelli mondani, il manto di ermellino, la corona gemmata, lo scettro, vanno cancellati, il Signore è sulla croce per risorgere e venire col suo regno di salvezza, e viene anno dopo anno, sempre. E questo è oggetto di anamnesi della Chiesa, che ripete di continuo, spinta dallo Spirito Santo: vieni Signore. E il Signore risponde: sì, vengo presto. Citiamo Apocalisse 22. Il brano evangelico, contrariamente al ciclo, non è dall'Evangelo di Marco ma da Giovanni. Beh, sapete come in questo anno B spesso l'Evangelo di Giovanni viene utilizzato. L'Evangelista Giovanni, più di tutti gli altri, ha celebrato questa regalità singolare di Cristo. Una regalità che deriva, abbiamo detto, dal linguaggio biblico, la tradizione profetica, i salmi della regalità. Gesù, per ben tre volte, nel dialogo con Pilato, sottolinea la diversità e l'originalità del suo regno. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, il mio regno non è di qua giù. Gesù dunque, che aveva iniziato la sua predicazione in Galilea, ricordate l'annuncio, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. E l'espressione regno di Dio, regno dei cieli, negli Evangeli sinottici, ricorre ben 104 volte. E il regno vicino, anzi presente, è proprio Dio che irrompe nella storia umana, conducendo il tempo verso la sua pienezza, il suo riempimento. Il messaggio di Gesù è l'Evangelion, la buona notizia del regno. Ed è proprio il regno l'oggetto della quotidiana nostra invocazione, venga il tuo regno. Pilato, nel suo primo Gesù nel suo primo colloquio con Pilato dichiara di essere re e abbiamo detto precisa la natura della sua regalità e siamo nel bel mezzo della passione di Gesù. Sappiamo come Giovanni presenta nell'intero Evangelo rari paralleli con i sinottici. Ma con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme la situazione cambia radicalmente. C'è un ampio fondo comune in tutti e quattro gli Evangeli di questo racconto. Anche se certamente ci sono particolari propri di ciascuno, no? Per esempio nel Getsemani l'ordine degli episodi diverge notevolmente, ma il racconto giovanneo della passione forse si rifà a un racconto antico e comune che iniziava con l'arresto di Gesù, un racconto che nei ricordi del popolo si solidifica presto, diventando tradizione. E questo spiega quell'ampio accordo, no, che esiste nei quattro Evangeli. Ma pur tenendo conto di ciò che vi è in comune, dobbiamo tener conto anche delle molteplici differenze, omissioni, spostamenti, aggiunte. Giovanni, ad esempio, tralascia la preghiera di Gesù nel Getsemani. Non parla di alcune scene di oltraggio, del processo giudaico, del grido di Gesù morente, mentre concede uno spazio enorme al processo romano dinanzi a Pilato e sulla croce modifica le parole pronunciate da Gesù. Le motivazioni, certo, vanno trovate poi nell'analisi delle singole scene che oggi non si può vedere impegnati. Ma possiamo affermare però che Giovanni non attinge semplicemente a ricordi differenti. Giovanni consapevolmente fa una rilettura, una comprensione originale di ciò che era tradizione comune. E questo quello che fa poi dell'Evangelo di Giovanni un racconto, no, teologico o spirituale, come spesso è stato definito nell'antichità. Giovanni ha un racconto che viene dalla tradizione, lo elabora in un modo originale, ci offre l'interpretazione di quella storia. I sinottici Matteo e Marco riportano solo 3 episodi sul processo davanti a Pilato. Gesù, portato davanti a Pilato, richiesto se è re, rifiuta di rispondere. La folla chiede il rilascio di Barabba e Pilato, dietro l'insistenza della folla, consegna Gesù perché fosse crocifisso, dopo averlo fatto flagellare. Luca, da una tradizione propria, vi aggiunge l'invio da Erode. In Giovanni, abbiamo detto, il processo romano è un lungo episodio. Capitolo 18, versetto 28, capitolo 19, versetto 16. Un terzo del racconto della passione è occupato dal processo romano. Giovanni evidentemente lo considera molto importante. Ma prima di iniziare la lettura più attenta dell'Evangelo, occorre ricordare la costruzione scenica dell'intera sezione e il ruolo dei personaggi. La costruzione scenica è chiara: i giudei non entrano nel pretorio. Si preparava il sabato, un sabato importante, e non volevano contrarre un'impurità legale che avrebbe impedito loro di celebrare la Pasqua. Per questo era importante mantenere la purità. Ma il processo di Gesù comunque deve svolgersi nell'aula di tribunale. E allora è Pilato che fa la spola, un continuo andare e venire fra esterno e interno. Fuori vi sono i sacerdoti e la folla, all'interno vi è Gesù. Pilato per 4 volte esce e ne rientra 3. E questo andare e venire divide l'intero episodio in 7 quadri. Abbiamo dunque scene esterne, il dialogo fra Pilato e i giudei, e scene interne, dialogo fra Gesù e Pilato. Non c'è incontro o dialogo diretto fra Gesù e i giudei, ma Gesù e Pilato, giudei e Pilato. Al centro, come potete notare dallo specchietto sempre negli appunti, c'è la scena degli oltraggi, una scena muta. I versetti 1-3 del capitolo 19. Il racconto della passione si svolge, lo sappiamo, non è la prima volta che lo affrontiamo, su 2 piani, permettendo dunque 2 letture, quella secondo le apparenze e quella secondo la fede. E questo è particolarmente vero nel processo e soprattutto nella scena del quarto Evangelo, dove piano storico e piano spirituale, uno evoca e suggerisce il secondo. La realtà visibile diventa segno e simbolo della realtà spirituale. Giovanni usa quell'effetto evangelico, un mezzo stilistico, diciamo, che viene definito la cosiddetta ironia giovannea, una sorta di inversione di ruolo, di ironia appunto, dove gli accusatori, i giudici, sono non i giudei e Pilato, ma Gesù è accusatore e giudice. E ancora con grande abilità Giovanni fa emergere la verità dall'avversario, a sua stessa insaputa, che dice una verità che egli o ignora o che addirittura combatte, ma è lui stesso che l'afferma. E dunque dalla burla alla realtà. Nel gioco dei soldati, no? E nella proclamazione ironica, dispettosa di Pilato, la fede è chiamata a riscoprire la regalità di Gesù. Facciamo un esempio. Gioisci, re dei giudei, dicono i soldati romani a Gesù, mentre lo flagellano, lo irridono con il manto, la corona di spine. Gesù è il re promesso ed è crocifisso. Ed è crocifisso in quanto re, ed è re in quanto crocifisso. È il re della verità che rende liberi. E quando il potere religioso ne ha predisposto l'intronizzazione sulla croce e quello politico ne ha proclamato la regalità con la condanna a morte, ciò che è detto poi per burla diventa vero. E ciò che invece si ritiene vero è una burla. Stupida e tragica, certamente. Ma la menzogna, senza volerlo né saperlo, afferma la verità. Il re crocifisso crocifigge alla sua vanità ogni potere di morte. E qui lo scontro definitivo, quello fra le tenebre e la luce. Le tenebre sono uscite allo scoperto, riunite per giudicare e condannare Gesù. Ma la luce del mondo dissolve le tenebre. Gesù, infatti, esegue sovranamente il giudizio di Dio. Invece di condannare, dà la vita per tutti. Contro il Figlio, inviato dal Padre, sono riuniti i potenti per compiere ciò che la mano e la volontà del Signore aveva preordinato che avvenisse, come dirà Pietro nel discorso Atti 4. Il Signore manifesta a tutti il suo amore, la sua gloria e la nostra salvezza. Dunque, il nostro brano proclama la realtà, la regalità universale di Gesù. Ed è Pilato, luogotenente di Cesare, rappresentante del potere imperiale, no? La suprema autorità nel mondo di allora, il rappresentante del capo del mondo, no? Che proclama che Gesù è il re. Ma il re non secondo la visione dell'uomo. Che visione ha l'uomo del re? È l'ideale dell'uomo libero e potente che fa ciò che gli piace o che fa fare ciò che vuole, no? Questa è l'immagine che gli uomini hanno del re. Una sorta di divinità in terra, può fare quello che vuole, può obbligare a fare gli altri ciò che egli vuole. La concezione dunque del re finisce per corrispondere anche a quella che abbiamo di Dio, un uomo realizzato a sua immagine e somiglianza. Ma in questo confronto con Pilato, che occupa un terzo del racconto della Passione, no? Poi dopo il processo c'è la croce, la deposizione, eccetera, si svela l'essenza ingiusta e mortifera del potere che ha esercitato la condanna, l'esecuzione, la sepoltura del giusto. La regalità di Gesù nel processo smantella quella immagine pervertita di uomo e di Dio. Già era un peccato, no? Fare immagine di Dio, poiché Dio è verità, è libertà, e l'uomo è a sua immagine. Dinanzi a Gesù, il potere viene minato. Il processo davanti a Pilato rivela in maniera sublime e disincantata, no, quella teologia politica che è una miniera inesauribile della verità dell'uomo e di Dio. Nel racconto i giudei sono nominati 22 volte, ma i giudei non sono il popolo, sono i suoi capi, che rappresentano l'opposizione alla luce religiosa che è in ciascuno di noi. L'origine del male è un'immagine negativa di Dio. E ma questo è il modello che noi ci proponiamo di imitare. Per questo, nel racconto della Passione, il rappresentante del mondo politico non fa che eseguire in un gioco di ipocrisia e di ricatti quella volontà perversa della quale è succube anche lo stesso mondo religioso. Quando Giovanni parla di giudei, qui dobbiamo ripeterlo, non intende il popolo giudaico, come spesso funestamente, no, è stato inteso, molti hanno voluto intenderlo. Gesù, gli apostoli, la prima comunità, gli evangelisti erano giudei. Il termine giudei, usato in senso negativo, qui indica i capi, il cui unico interesse è tenere il popolo sotto il suo dominio. Secondo la critica profetica, ricordate Ezechiele 34, essi non sono pastori, perché non hanno cura del gregge, ma sono ladri e briganti, si nutrono, si vestono del gregge, si arricchiscono vendendo il gregge. Sono chiamati polemicamente giudei perché considerano tali solo se stessi, escludendo gli altri, che pur lo sono. Ma anche tra i capi, ricordiamo, non tutti sono così. Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, Gamaliele, sono figure di capi importanti, no? Gesù è il re universale, l'uomo libero, che libera tutti, proprio in quanto crocifisso, libera tutti dal potere religioso e politico. La Chiesa è chiamata a riconoscere in Gesù la verità dell'uomo e la verità di Dio, per testimoniare al mondo la libertà di ogni dominio dell'uomo sull'uomo. La regalità di Dio non si fonda sulla violenza e sull'oppressione, ma sull'amore e sul servizio. Non viene da questo mondo, ma da Dio stesso. E Gesù è venuto a portarla in questo mondo per restituire all'uomo la sua umanità. Ecco dunque il brano di oggi. Partendo da queste premesse, forse lunghe, mi perdonerete se ho un po' abbondato. Versetto 33. Pilato rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Dunque, il colloquio verte sulla regalità di Gesù, sulla sua origine, sulla sua natura. A livello storico si suppone che questo è il capo di accusa. Egli si è considerato re dei giudei, cioè messia politico. E questo sorprende perché i giudei uccidono così la speranza più grande di un messia. Essi respingono il loro liberatore preferendo essere sudditi di Cesare. Le pretese religiose di Gesù sembrano troppo alte. Non abbiamo, ricordate Giovanni 7, scusate, 19:7, gli risposero i giudei: «Non abbiamo una legge, noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio». Com'è possibile? Loro proclamano, vedete, ciò che è la verità, no? Una verità a cui essi stessi si oppongono però. Combattono. Che cosa risponde Gesù? Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Gesù risponde con una domanda e mette in imbarazzo il procuratore romano, perché appare implicita la collusione tra autorità politica e quella religiosa. Ognuno cerca, no, di salvare il suo, i capi giudei, l'autorità religiosa che vogliono esercitare a dispetto della verità, Pilato che vuole esercitare il potere politico. Ma leggendo attentamente tra le righe, L'Evangelo ci rivela chi veramente guida la discussione. Neanche Pilato, che pur è il tramite tra i due gruppi, è il protagonista, ed è il rappresentante dell'impero romano nella Giudea. Sappiamo, perché storicamente è documentato, che fu governatore della Giudea dal 26 al 36, no? Dopo Cristo. Una presenza che ha sfidato i secoli. Guardate, non perché procuratore, non governatore, la storia lo ha dimenticato, non è stato neanche un gran governatore, diciamo pure, fu dimesso perché incapace di reggere il ruolo, no? Troppa violenta era la sua politica al punto che Roma preferì toglierlo perché i danni che produceva erano superiori ai beni che ricavava dal territorio. Pilato è famoso perché davanti a lui un giorno è comparso un modesto predicatore ebreo di nome Gesù di Nazaret, e le poche battute che scambia con lui, no, vengono ricordate ogni domenica nelle chiese di tutto il mondo quando i cristiani professano la loro fede nel credo. Gesù fu crocifisso sotto Ponzio Pilato. La domanda di Pilato era scaturita da una sua, come dire, volontà suggerita dai giudei. Gli avevano annunciato la colpa, è il re, si è proclamato re dei giudei, e Pilato segue le indicazioni che gli sono date. Ma Gesù sembra invece guidarlo verso la vera domanda. Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Ecco la domanda giusta. Che cosa hai fatto? È da qui che bisogna partire. Dalle azioni di Gesù, non dall'interpretazione distorta che i giudei ne danno. Le sue azioni mostrano la sua regalità e in un modo completamente diverso da come i giudei vogliono far intendere. Sono le mie opere, per quale di queste mi volete condannare? Aveva già detto Gesù. Non per le opere, ma perché ti sei fatto figlio di Dio, ricordate, nel processo giudaico. Cosa risponde Gesù? Versetto 36. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Ora, pur nella difficoltà di una traduzione, va notata la forma ritmica della risposta di Gesù, inclusa tra l'espressione il mio regno non è di questo mondo, il mio regno non è di qua giù. Letteralmente dovremmo tradurre: il mio regno non è di questo mondo, se di questo mondo fosse il mio regno, eccetera. No, Gesù insiste sull'origine della sua regalità. E noi sappiamo che nell'Evangelo di Giovanni l'origine non è soltanto la provenienza, ma l'essenza e la logica. Gesù dunque dice: il mio regno non riguarda il mondo. Il mio regno non viene dal mondo, ha una diversa origine, obbedisce a una logica differente. Nulla dunque in comune fra la regalità di Cristo e la regalità del mondo. E le differenze sono evidenti. Nel mondo la regalità si manifesta nella potenza, nell'imposizione, nella ricerca di sé. La regalità di Cristo invece si manifesta nel dono di sé, nell'amore e nel servizio alla verità, nel rifiuto della potenza come mezzo per sottrarsi alla contraddizione. Ed è la grande difficoltà, no? Che anche come Chiesa spesso noi viviamo. Quante buone intenzioni finiscono, no? Per diventare cattivi propositi, cattive azioni. Quando ci troviamo in contraddizione. Non amiamo dire sì, abbiamo preso una cantonata, no, tentiamo di difendere contro tutti quello che abbiamo detto, no? In virtù di una difesa di Dio, poi cominciamo a dire, ma difendiamo noi stessi semmai, no? O la nostra presunzione. Ecco perché nell'Evangelo di Giovanni, così come nei sinottici, la legalità di Cristo si manifesta chiaramente nel contesto della passione. E fuori di questo contesto non si comprende la vera natura di questa legalità. Ora, nelle parole di Gesù, per esempio, a proposito delle guardie, no? E alcuni hanno cominciato a disquisire, gli apostoli, gli angeli, ma qui siamo dinanzi a un'ipotesi irreale, no? Se il mio regno fosse di questo mondo, le mie guardie mi difenderebbero, ma il mio regno non è di questo mondo, per cui Gesù non ha bisogno di guardie che difendono, no? Le guardie sono nella supposizione di un regno politico, che Gesù invece esclude in modo radicale. Versetto 37, Pilato gli disse: dunque, tu sei re, rispose Gesù, tu lo dici, io sono re, per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Dal regno a Gesù, re. Pilato, dunque, ritorna a quella domanda adesso, no? In un certo senso Gesù lo ha guidato a riformulare la domanda con le premesse fatte. Dunque, tu sei re? Un discorso non più storico ma teologico. E Gesù risprende solennemente: io sono, tu dici, io sono re, no? Che è una risposta affermativa. Ma certo, tu lo dici, io sono re, e dipende dal tono che noi diamo, no? Può essere anche critica ed evasiva. Gesù dice: per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Esplicita il motivo dell'incarnazione. Egli, che è la verità, sono la via, la verità, la vita, ricordate? Dunque, tutto ciò che Gesù fa e dice sono testimonianza della verità e conducono alla verità. E la testimonianza più grande di questa verità è il suo essere innalzato sulla croce. Chiunque è dalla verità, dice ancora Gesù, ascolta la mia voce. Qual è la condizione per essere dalla verità e ascoltare la sua voce? Ma Pilato non ascolta, tant'è che l'incontro si chiude con una domanda di Pilato, no? Che cos'è la verità? E detto questo uscì fuori, non ascolta, non ha mai ascoltato in verità. Gesù ha indicato il modo con cui regna, non con la potenza, ma con la parola e la verità. E i suoi sudditi sono coloro che accettano liberamente, nella fede, tale verità. Ascoltano la sua voce, come le pecore e il pastore. E ricordiamo che in Israele il pastore era l'immagine regale. Con la domanda del versetto 38, che cos'è la verità, Pilato sembra inizialmente che stia accogliendo, no, le parole di Gesù, ma la domanda è distratta, priva di impegno. In un certo senso Beh, anche noi qualche volta lo applichiamo, no? Quando non sappiamo come staccarci da uno che parla troppo, no? Che sta lì, a un certo punto facciamo una domanda, sì, questo, no, dici bene, questo, e ce l'andiamo, lasciando quel poveretto, no? Con l'illusione che noi lo abbiamo ascoltato o lo abbiamo. Quindi lo interrompiamo e via, voltiamo, no? E approfittiamo del suo sbandamento per sottrarci a un impegno o a qualsiasi altra cosa. Col suo rapido passare oltre, Pilato rivela inoltre l'inconsistenza della sua pretesa obiettività. Egli non è minimamente interessato alla verità. La domanda rimane in sospeso perché Gesù non risponde. Ma il silenzio grida, potremmo dire. Gesù ha già risposto, perché tutta la sua vita e le sue parole hanno risposto a quell'interrogativo. Nel racconto della passione, Giovanni pone di continuo la domanda che è poi in tutto il suo Evangelo: chi è Gesù? E la risposta è: Gesù è il re dell'universo. Preoccupato Giovanni di rivelare tutti gli indizi della divinità di Cristo, sceglie questo titolo come simbolo del potere di Gesù su tutto e su tutti. Con la sua morte è giunta l'ora della verità, che è come il trono del suo regno. L'umanità può accedere alla comunione con Dio. La morte di Gesù non è una fine, ma è, al contrario, l'inizio di un regno che non avrà mai fine. E chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda, che recita così: O Dio, fonte di ogni paternità, che hai mandato il tuo Figlio per farci partecipi del suo sacerdozio regale, illumina il nostro spirito, perché comprendiamo che servire è regnare, e con la vita donata ai fratelli confessiamo la nostra fedeltà al Cristo, primogenito dei morti e dominatore di tutti i potenti della terra. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.